nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Buongiorno, ben ritrovati da Valentina Gehrig, che è tornata dal
Buongiorno,
suo periplo.
Contenta per fortuna. Di
a Danny Roseo, che è sempre
sono
stato
io.
Qui.
Sì, sì,
sì. Sì, e Sergio Savoia anche.
Che sei tu.
Sì, noi ormai abbiamo il codice a barra qui dietro, facciamo parte dell'inventario. Vai con la musichetta d'ascensore,
sì,
che
sì,
cominciamo
sì.
Subito. Oh, anche perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco, sì. Per usare una metafora non abusata.
No, mm-hmm. E quindi cominciamo con la parola nel mirino,
sì.
che è?
Piccola piccola, no, piccola piccola, ma si può dire tanto. La
sì.
parola piccola, secca, molto parlata, molto di registro parlato,
sì.
Sbatti.
Che già dal suono non promette niente di rilassante, direi.
No, infatti sbatti viene da sbattimento, che okay. è già gergale di suo, in questo sì. senso qui. A sua volta appunto legato a sbattersi in una, appunto anche questo gergalmente vuol dire darsi da fare, affannarsi, faticare.
Sì.
La Crusca lo registra tra le parole
vedi.
Nuove e lo definisce come il darsi da fare anche in modo poco produttivo, come per esempio io e te, per ottenere qualcosa. Quindi noi due ci sbattiamo un sacco,
sì.
otteniamo poco però in realtà, ma anche come noia, malumore, rabbia, nervosismo, che sbatti. No?
Quindi quando dici proprio così che sbatti non vuol dire solo che fatica, vuol dire anche che fatica inutile, che noia, che voglia di trasferirmi su un'isola senza moduli da compilare.
È così, è una parola molto efficiente, in due sillabe contiene stanchezza, irritazione, burocrazia, autobus perso, stampante che non funziona, accesso a Facebook bloccato.
Parli per esperienza personale.
Questa è una cosa un po' più autobiografica.
Sì, sì. È una
sì.
parola nuova ma destinata a grandi cose. È svizzera, chiedo?
No, non è svizzera.
No, devi stare calmo.
Devo stare calmo.
Sì, cos'è successo?
Allora, ho cambiato le medicine.
Sì.
Allora, la Crusca segnala che sbatti e la variante sbatta con la A.
Vero.
Nascono nel linguaggio giovanile, in particolare nell'area milanese o lombarda. Quindi poi nascono lì, ma si sono espanse, hanno conquistato anche le terre subito a nord, cioè noi,
mm-hmm.
e quindi il vecchio ducato milanese sostanzialmente.
Sì, sì, sì.
Da lì tutta l'Italia poi.
Mm.
Insomma, diventa virale, come si direbbe sui social, e lì però comincia il declino, o si rischia il declino naturalmente.
Sì, il giorno in cui lo dice tuo padre la parola presenta domanda di prepensionamento in realtà.
Sì, calcola che io sono già il padre per
sì,
quella
sì.
generazione,
sì,
quasi
sì.
il nonno.
Sì.
Allora, l'uso tipico è non avere o non averci lo sbatti, non ho lo sbatti.
Quindi non c'ho lo sbatti. Sbatti di uscire, ma non mi hai risposto.
E non c'avevo lo sbatti.
Esatto, non c'ho lo sbatti. Parola molto utile dunque, molto espressiva, direi.
Ma certo, con più significati, perché essere in sbatti
uh-huh.
o andare in sbatti significa essere nervosi, di malumore, agitati, messi male. La Crusca registra entrambe le costruzioni insieme alla variante sbatta. Non avere la sbatta, andare in sbatta. Però lì devi essere giovane.
Sì, perché qui arriva la domanda grammaticale. Si dice lo sbatti o la sbatti?
No,
che brutta cosa allora, che mi fai dire.
Sì, te l'ho scritta solo perché non ha senso, così mi piace vedere.
Sì.
Allora è lo sbatti. La sbatta, allora sbatti è considerato maschile perché
sì.
viene da sbattimento.
Sì.
Ma circola anche la sbatta, probabilmente per analogia con parole femminili come noia, barba, pizza, che pizza, no?
Mm-hmm.
Che non quella da mangiare, che va benissimo, ma la seccatura.
Quindi non una pizza senza mozzarella.
Che è già grave.
È già grave.
O con l'ananas è peggio.
No, non va bene.
No, la cosa interessante è che sbatti è una parola gergale, ma molto trasparente, si capisce, non è un codice segreto. Se
mm-hmm.
uno dice non ho lo sbatti, anzi non c'ho lo sbatti, sarebbe più...
sì.
Chi non la usa di solito capisce che cosa stai dicendo.
A differenza di certe parole giovanili che sembrano aggiornamenti software non richiesti,
esatto.
se quando ti arrivano
sì.
quelle cose lì sì, che
stai
dici,
facendo qualcosa
accetti.
Di importante. Tantissimo e ti parte ragionare. Allora, il meccanismo è semplice. Si prende una parola lunga, sbattimento, la si accorcia, la si rende più rapida, più apparlata e più adatta alla frase quotidiana, insomma.
Quindi sbattimento è già colloquiale. Sbatti è la versione con il giubbotto e le cuffiette ed è senza plurale, che è l'argomento del prossimo segmento.
Sì, però attenzione, funziona bene nel parlato informale. In un testo ufficiale, in una mail professionale, in un articolo serio, è meglio evitarla. Scrivere non abbiamo lo sbatti di procedere in una comunicazione amministrativa non è consigliato. Se il tuo municipio ti scrive così, c'è qualcosa che non va.
Anche se, devo dire, sarebbe più onesto, è più dritto. Più...
Sì, sarebbe anche molto divertente, ma non sempre opportuno. Ma non è una parola sbagliata in sé, vero Valentina?
No, infatti, ma bisogna essere appunto consapevoli che si tratta di un registro basso, colloquiale, giovanile, anche se sbatti, come avete detto, è ormai veramente diffusa.
Quindi niente matita rossa per
no,
si può usare.
Vabbè, va usata al posto giusto sostanzialmente.
Sì. Quindi riassumiamo, al bar in chat tra amici che sbatti, si può dire. Nel verbale del consiglio di amministrazione, meglio procedura onerosa.
Sei un uomo giusto, dai.
Sì, va bene. Sentiamo un po' di musica d'ascensore.
Un gesto così.
Sì, ho visto, visto. Do it, ovvero fallo, scrivi un messaggio allo 076-321-1113 oppure potete sempre utilizzare la nostra casella di posta elettronica linguanostra@rsi.ch.
Sì, magari avete qualche parola gergale che vi dà particolarmente fastidio, visto che abbiamo cominciato con lo sbatti, oppure che vi manda in sbatti, se ce l'avete fatecela sapere. Per esempio a me, tanta roba è una di quelle cose che dice, ho visto
finire. Tanta roba.
Tanta roba, tanta è una roba. Cosa che mi fa un po'.
Il gergo è un tema interessante.
Però è interessante dal punto di vista linguistico. Allora oggi però, attenzione, si cambia argomento, entriamo un po' più nel tecnico, entriamo nella zona della lingua italiana che sembra facile.
Ma solo finché non ci si mette a pensarci.
È così, perché parliamo delle parole che al plurale non cambiano. Plurale non riesco mai a dirlo bene.
È difficile, plurale.
Plurale.
Quelle, insomma, quelle parole che in sciopero morfologico, possiamo dire?
Mi piace molto questa espressione. Prendiamo una parola semplice, la città.
Beh, qui è facile, dai.
Plurale.
Una città, due città.
Esatto. Non diciamo tipo due città-i o no. Due città o due città-di.
No, sì. Quello in Aberi dicono due città.
Città. Sì, sì.
No, non c'entra. Peccato, perché le città-di avrebbe un certo sapore da fantasy medievali.
Ma guarda che ci arriviamo.
Ah, vedi?
Stai lì che ci arriviamo. In italiano standard si dice la città, le città. La parola non cambia a plurale.
Ok, questo è abbastanza evidente, ma come capiamo? Qual è la regola? Come capiamo se è singolare o plurale?
O plurale. Allora, dal contesto, evidentemente, soprattutto dall'articolo. La città, le città. La città è grande, le città sono grandi. Quindi parola resta identica, non cambia la forma, quindi morfologicamente non ci sono cambiamenti. Cambia tutto quello che le sta intorno, no? Il famoso contesto. E non succede solo con città, succede con molte parole che finiscono con l'accento sull'ultima sillaba, quelle che noi chiamiamo parole tronche.
Tipo, Valentina, ce le spieghi tu?
La virtù, le virtù, il caffè, i caffè, l'età, le età, la libertà, le libertà, per esempio.
E via dicendo, tutte quelle che finiscono, per esempio, in ta, c'è un motivo, adesso lo...
Sì, quindi i caffè è corretto, certo. Cioè non il caffè corretto, i caffè è corretto.
Sì, un caffè, due caffè, la parola non cambia.
Ok, quindi quando al bar dico due caffè sto facendo grammatica avanzata.
Sì, ma non te ne rendi conto, non devi neanche dirlo al cameriere, perché sennò ti porta il conto maggiorato.
Sì, poi hai detto virtù, una virtù, molte virtù.
Molte virtù, anche lì, non virtudi, non virtuti, non virtus con la S.
Quella sembra una squadra di basket.
Sì, infatti,
esiste?
Esiste, no, assolutamente, sì. Ma lasciamola lì, sì. Lasciamola ai colleghi dello sport.
Quindi, regola, se una parola è tronca, al plurale resta uguale, così?
Sì, come regola pratica, le parole italiane accentate sull'ultima sillaba, quelle tronche, sono in genere invariabili. Il menù, i menù, i tabù, le tribù, le tribù.
Che bello.
La tribù, le tribù.
Sì.
Il
sì.
Menù, il menù, l'ho già detto.
Quindi alcune non cambiano perché sono tronche, altre perché sono di origine straniera. Menù, caffè,
e sono
tabù.
Sono pure tronche in questo
sono
caso.
Tronche.
Menù, caffè e tabù sono di origine straniera. Menù viene dal francese, caffè viene dal turco, dall'arabo tramite il turco. Tabù viene da una lingua polinesiana, non farmi
quindi,
dire di più.
Quindi qui non diciamo i menus del ristorante, che poi è menù o menù.
Ecco.
Menù.
Allora, in italiano diciamo i menù, o meglio, se vogliamo essere ancora più italiani, i menù senza accento, non è necessario scriverlo in questo caso, perché è una parola francese, quindi è una grafia ammessa anche senza accento, il plurale non cambia. Non usate la pronuncia francese come facciamo qui in Ticino.
Appunto,
portami i menu.
Menu.
Menu. Menu. Non vieni qua che ti
dico.
Che se poi il cameriere vi tira una sberla
o ti tira il menu.
Dite semplicemente, non sfoggiate prodezze linguistiche con i menu. Dite menu, sono come quelli che dicono la terza manche.
Menu e manche.
Fa un po' ridere.
Sì, è vero. Sì. Tra l'altro anche manche, no? Manche.
Sì, manche anche quelle francesi. Non cambia.
Quindi vale.
Sì, qui vale la pena fare una piccola deviazione storica perché molte parole tronche non sono nate tronche.
Cioè la virtù non è sempre stata virtù.
Esatto, in italiano antico esistevano forme come virtute, dal latino appunto virtutem, e il plurale poteva essere virtuti o forme simili secondo le fasi e gli usi. Poi col tempo la parola si è accorciata, appunto virtute è diventata virtù.
E ha fatto la dieta in qualche modo, dai.
Eh sì, più o meno, ha perso la parte finale, e quando una parola perde la desinenza finale perde anche il pezzetto che spesso serviva a distinguere appunto il singolare e il plurale.
Quindi non è che il plurale, non riesco a dirlo, non è che il plurale sia sparito per pigrizia.
No, è sparito perché la parola si è contratta, la forma singolare e quella plurale sono finite, insomma, alla fine per coincidere, la virtù e le virtù. Stessa cosa per molte parole in ta, che finiscono con ta, come città, libertà, bontà, che vengono da forme più lunghe come civitate, libertate e bonitate.
Quindi dentro città c'è una civitate compressa in pro, piccole, una pillolina proprio.
Sì, è una specie di fossile linguistico che la parola moderna quindi è corta ma porta ancora dentro la sua storia.
Civitate.
E il plurale appunto non si vede più.
Il plurale non si vede più nella parola, lo fanno vedere gli altri elementi della frase appunto, perché la città è grande, le città sono grandi, quindi cambia il verbo, l'articolo e l'aggettivo, prendono in mano il lavoro che un tempo faceva anche la desinenza.
Però ci sono anche parole non tronche che non cambiano, giusto?
Sì, e qui la faccenda diventa più interessante adesso che abbiamo capito il meccanismo delle parole. Le tronche, perché non sono invariabili solo quelle, cioè le forme con l'accento sull'ultima sillaba, o anzi in questo caso sull'ultima lettera, ma ci sono anche parole che finiscono in i.
Tipo
per esempio le crisi, la crisi, le crisi, l'analisi, le analisi, la tesi, le tesi. E qui invece la spiegazione è un po' diversa.
Esatto, diversa dal primo gruppo, diciamo. Con parole come crisi, analisi, sintesi, diagnosi, eccetera, la storia è diversa. Qui non abbiamo parole accorciate come virtù e città. Abbiamo parole arrivate dal greco, passate attraverso il latino e finite in italiano con una forma che appunto termina in si.
Quindi non è che il plurale si è perso per strada come è successo con le parole tronche?
Non proprio, è che l'italiano le ha accolte con una forma già bloccata, in un certo senso. Crisi vale al singolare e al plurale. Una crisi, due crisi. Lo stesso per analisi. Un'analisi e molte analisi.
Sì, praticamente parole con il cambio automatico disattivato, diciamo così.
Sì, sì. E come sempre il plurale, anche io faccio fatica.
Vedi,
è una cosa
plurale.
Comune a tutti. Lo segnalano gli altri elementi della frase. Una crisi grave, due crisi gravi, un'analisi accurata, molte analisi accurate.
Ok, ho capito. Quindi queste parole in i sono spesso di origine greca, l'hai detto, no?
Molte sì, sono arrivate in italiano attraverso il latino e conservano questa forma in i, crisi, crasi, per esempio un'altra parola di origine greca un pochino più difficile, e quindi questa forma in i vale sia per il singolare sia per il plurale, però diciamo una diagnosi difficile, due diagnosi difficili, cambia l'obiettivo, l'abbiamo detto, insomma non continuiamo a ripeterci, ma credo che il concetto sia piuttosto chiaro.
Sì, 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 quindi la parola immobile, ma gli aggettivi devono stare svegli.
Sì, crisi grave, crisi gravi. Ogni tanto la cosa diventa difficile perché si fa un po' fatica a separare e non a, diciamo, a far finire l'aggettivo come finisce la parola.
Sì, sì, sì.
Ma andiamo avanti, Valentina, abbiamo un'altra grande famiglia.
Sì, abbiamo un'altra famiglia, le parole abbreviate. Anche queste spesso non cambiano al plurale.
Tipo la foto.
Le foto, esattamente.
Sì, perché foto sta per fotografia, ovviamente.
Sì, è un'abbreviazione, molte parole abbreviate restano invariabili. Qualche esempio: la moto, le moto, l'auto, le auto, la radio, le radio, il cinema, i cinema, quando parliamo appunto delle sale cinematografiche, il frigo, i frigo.
Non i frighi. Non esiste i frighi, i frigo.
Sarebbe perfettamente compatibile con la lingua italiana se non fosse che le parole abbreviate non cambiano, perché cambierebbe frigoriferi.
Quindi anche le radio, anche se finisce in O.
Sì.
La radio.
È un'abbreviazione di radiotrasmissione, eccetera, eccetera, radiotelefonia, apparecchio radiofonico, quindi questa forma si è stabilizzata così. Quindi una radio, due radio.
E anche un'auto.
Auto, moto, che qui diventano automobili, motociclette, insomma l'avete capito.
Sì,
insomma.
La regola è questa qui.
Quindi niente, non ripetiamoci, ma sappiate che se si dice due fotografie si dice due foto, se si dice due motociclette si dice due moto, e quindi non è la logica, perché la lingua non è necessariamente logica.
Sì, ma andiamo al plurale, che adesso mi avete contagiato, plurale selvatico dell'inglese?
Sì, allora ci fermiamo poco perché, sì, come dire, non è obbligatorio tornare,
sì,
sull'argomento.
Tipo la mail, una, sì, mail, due mail, eccetera.
Non si fa il plurale delle lingue, delle parole che arrivano in italiano direttamente così, sì, dall'inglese. Quindi, okay, film rimane film, non diventa, okay, okay, films, okay, okay, ma okay. Valentina, c'è, sì, un però.
Sì, però quando una parola viene adattata, allora può comportarsi come una parola italiana. Per esempio bistecca, che viene dall'inglese beefsteak. Beefsteak, scusate, fa bistecche, sceriffo da sheriff, fa sceriffi, tram invece resta tram.
Un tram, due tram.
Sì, non tram.
Il classico tram, tram, due tram.
I, no, trami,
scusa,
oggi
è un
sono
tram, tram, sarebbe.
Quello è tram, tram, sì, con la N, questo è un bel
sono, sono gli strafalcioni che magari, esatto, di cui, esatto, parleremo un giorno.
E poi c'è euro, parola che resta sempre euro anche, sì, al plurale, eppure a suo tempo si discusse se fare il plurale ini, che sarebbe stato perfettamente funzionale in italiano. Una parola finisce in o al singolare, fa il plurale ini. Quindi chi dice, prendiamo in giro dicendo ho speso 150 euro,
sì,
ma in realtà sarebbe, c'è stato un periodo che abbiamo rischiato di andare in quella direzione lì.
Sì, è vero, è vero.
Poi siccome bisognava scriverlo sulle banconote più o meno uguali in tutta l'eurozona, si è deciso di lasciare euro invariato.
Sì, sì, molto pragmatico ma poco romantico, quindi.
Sì. La grammatica italiana è piena di regole ma anche di eccezioni, usi, assestamenti, insomma non è un parcheggio con le righe dritte.
No, è più una zona blu a Lugano, direi.
E devi guardare bene il cartello.
Sì.
Ricapitoliamo?
Dai, allora i gruppi sono le parole tronche.
Esatto. Città, virtù, caffè, età, libertà, possibilità, falò.
Le parole ini.
Le parole ni, crisi, analisi, tesi, sintesi, diagnosi, ipotesi.
E le parole abbreviate.
Moto, foto, auto, radio.
Perfetto.
Quindi mille foto, se hai un gatto fai tantissime visualizzazioni.
Tanti gatti, ma mille foto.
E poi abbiamo le parole tipo serie.
Sì.
O specie, quelle sono parole che finiscono in e e restano, sì, uguali, non sono moltissime ma ci sono.
E quindi non si dice le specie?
No, si dice le specie.
Le specie, questo, sì, è importante perché le specie si sente dai,
si diversi, sente dire anche da alcuni biologi che, sì, dovrebbero, sì, saperlo, sì, bene, sì. Non è corretto in italiano, specie è invariabile, una specie animale, molte specie animali.
Serie uguale, una serie televisiva, molte serie televisive, quindi rimane uguale.
Sì, questa è una parola più comune, quindi la gente la sbaglia di meno. La morale del bestiario, Danny.
Allora, la morale del bestiario è questa: non tutte le parole italiane fanno il classico salto da O a I e da A a E.
Nei plurali.
Sì, dal singolare al plurale.
Non è tutto un libro, libri, case, case, casa, case, ragazzo, ragazzi. Ci sono parole che restano uguali al plurale, ma non per questo sono meno plurali.
Sì, però sono plurali dentro, interiormente, proprio psicologicamente.
E diciamolo forte, diciamo, che sono plurali dentro.
L'ho detto, infatti. Andiamo con lo svizionario fra poco, ancora un po' di musica d'ascensore. Ci siamo rilassati, questo è più da spa che da ascensore.
Sì, questo qui, sì, di gente che va in giro con la spugna, l'accappatoio, eccetera, eccetera.
Lo svizionario.
Oggi nello svizionario non prendiamo una parola sola, prendiamo un gruppetto di espressioni che qui da noi nella Svizzera italiana si sentono spesso, sono italiane, ma non del tutto.
Uh-huh.
E partiamo da una formula molto diffusa che si sente anche qui alla RSI, per rapporto a.
Tipo appunto, per rapporto all'anno scorso i dati sono migliorati.
È un buon esempio. In italiano standard si direbbe meglio rispetto all'anno scorso oppure in confronto all'anno scorso.
Quindi per rapporto A si capisce, ma gratta un po'.
Sì, si capisce, ma suona un po' male anche perché non è una costruzione italiana. È una costruzione che è un calco del francese par rapport à. In francese è normale, in italiano no, ha quella faccia un po' da documento tradotto.
Quindi se diciamo per rapporto ai costi il progetto è sostenibile, si capisce, ma sembra che la frase abbia attraversato il confine a chiasso senza documenti in regola.
Bella immagine. Allora in italiano sarebbe più naturale dire rispetto ai costi o in rapporto ai costi oppure in confronto ai costi o per quanto riguarda i costi.
Però aspetta, in rapporto A esiste allora?
Esiste, non bisogna fare i talebani della matita rossa, il rapporto A è italiano, ma c'è una piccola sfumatura, si usa in frasi come il numero di matrimoni in rapporto alla popolazione, okay, per esempio. Quindi quando si propone un rapporto, una relazione tra due grandezze, per esempio.
L'altro caso, secondo, riflettere a. Dobbiamo riflettere a questa proposta?
Sì, questo è proprio sbagliato. In italiano si dice riflettere su qualcosa, quindi la preposizione è su, in quando c'è riflettere non è a, quindi su un problema, su una scelta, eccetera, eccetera.
Esatto, ma riflettere a da dove arriva allora?
E anche qui arriva dal francese. Réfléchir à quelque chose, si dice in francese. Réfléchir à une proposition. Da lì, nella Svizzera italiana, può uscire il nostro riflettere a una proposta. La colpa è spesso dei giornalisti che ricevono dei...
comunicati in francese, esattamente, delle notizie in francese.
C'è scritto réfléchir à e diventa riflettere a.
Però in italiano fa proprio non suona bene, fa inciampare.
Eh sì, perché il verbo italiano vuole un'altra proposizione, diciamo rifletto su questa cosa oppure ci rifletto.
Sì, quindi rifletto al problema, no.
Non dite rifletto al problema, rifletto sul problema, riflettete anche sulle preposizioni già che ci siete, oppure penso al problema, ma se usiamo riflettere, la preposizione giusta, obbligatoria in italiano è su.
Quindi la lingua è crudele, cambi verbo e cambia preposizione.
Eh sì, benvenuti nel mondo degli adulti.
Andiamo sulla terza espressione che si sente, confrontarsi a, siamo confrontati ad una situazione difficile.
Sì, anche qui due cose da distinguere, in italiano standard confrontarsi con qualcuno vuol dire dialogare, misurarsi, discutere, mi confronto con i colleghi, no? Il candidato si confronta con gli avversari.
E quindi quando si dice essere confrontati a un problema?
Sì, è una sorta di metafora, ma anche qui una formula molto svizzera, viene anche questa dal francese être confronté a. In italiano standard diremmo trovarsi di fronte a un problema, dover affrontare un problema, cambiare. Essere alle prese con un problema.
Devi cambiare un po' la formula, no? Sì. Invece di siamo confrontati a una crisi, meglio dire siamo di fronte a una crisi.
È proprio quello che vuol dire, siamo di fronte a una crisi. Naturalmente se proprio vogliamo utilizzare questo verbo, confrontarsi, è meglio usarlo con e non con... siamo alla crisi. Confrontarsi con una crisi e non confrontarsi a una crisi, ma affrontare, trovarsi di fronte è molto meglio. Ultimo caso, contare con, e questo è veramente orrendo.
Sì, dobbiamo contare con un aumento dei costi, suona malissimo.
Ecco, in italiano standard non esiste, dobbiamo fare i conti con un aumento dei costi, oppure dobbiamo tenere in conto un aumento dei costi, o anche dobbiamo prevedere un aumento dei costi. Anche considerare può andare bene, dobbiamo considerare un possibile aumento dei costi.
Dobbiamo un po' accorciare.
Sì, allora accorciamo. Deriva dal tedesco, mit etwas rechnen.
Ah, quello del tedesco è bello.
Quindi non utilizziamola perché in italiano non si dice così. Quindi contare con ritardi diventa mettere in conto dei ritardi.
Prevedere dei ritardi.
Per favore non diciamo tempi d'attesa. No. Ok.
Quindi facciamo un po' un riassunto, Vale.
Sì.
Allora.
Dai. Ci siamo stancati.
Mamma mia.
Troppe cose per poco tempo.
Allora, riassuntino.
Allora, non per rapporto a, ma rispetto a oppure in confronto a. Non riflettere a, quindi con la preposizione a, ma riflettere su qualcosa, per esempio. Non confrontarsi a un problema, ma essere di fronte a un problema, affrontare un problema, essere alle prese con un problema. O se proprio vogliamo, come diceva Sergio, confrontarsi con un problema. Poi, infine, non contare con ritardi, terribile, sì. Ma prevedere ritardi, mettere in conto ritardi, fare i conti con dei ritardi ed evitiamo l'espressione tempi di attesa.
Sì.
Se no, Sergio, lo perdiamo subito per sempre.
Ci saranno tempi d'attesa al Gottardo, mi viene all'orticaria.
Sì, adesso facciamo una piccola attesa perché sta per arrivare la matita rossa. La matita rossa, attenzione. Questa è anche la musica giusta, un po' inquietante.
Sì, un po', sì. Allora, di cosa parliamo oggi?
Allora, sì, oggi una matita rossa un po' particolare. Non parliamo di un errore in particolare, ma degli sbagli, errori di sintassi o grammatica che si trovano in alcune famose canzoni della lingua, della musica italiana, scusate. Perché appunto è una lingua, anche se va in musica, che va considerata come una sorta di via di mezzo fra il parlato e il cantato. Allora, ne ho trovate alcune. Dai. Partiamo da Jovanotti con Ragazzo Fortunato. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.
Sì, Giovanò.
Guardami negli occhi, Giovanò.
Come dovrebbe essere?
Di cui
ho bisogno.
Esatto.
Non c'è, sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un mondo. Sono un ragazzo fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.
Di cui ho
sarebbe
bisogno.
Di cui, però naturalmente ci sarebbe una sillaba di troppo,
esatto.
Quindi metricamente non ci sta.
È una licenza poetica,
quindi salviamo Giovanotti.
Un grande classico, Celentano, ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
Una carezza in un pugno, un classicone,
sì,
che però è il congiuntivo. Non
la consecuzio è andata.
Certo che uno come Celentano non ha tempo da perdere quei congiuntivi. No. Non vorrei che tu a mezzanotte tre stia già pensando a un altro uomo. Non sarebbe stata la stessa cosa. Perché lui non ha poi è geloso, per di più, quindi figurati se gli vengono i congiuntivi in quelle condizioni psicologiche lì.
Altra canzone.
Allora, Cesare Cremonini, quando ancora faceva parte dei Luna Pop, devo trovare un appiglio prima che tu te ne vai da me. E di nuovo c'è il problema del congiuntivo.
Eh sì, che lei se n'è andata proprio perché lui non usava i congiuntivi.
Questo era un mondo migliore, un giorno migliore
senza di lui.
Sì,
esatto.
E quindi sarebbe prima che tu te ne vada da me. Abbiamo anche lì un problema di metrica. Sarebbe bastato lasciar via per esempio il tu prima che te ne vada da me, c'erano le stesse sillabe.
Dai,
ma fa niente,
in un minuto gli altri due esempi.
Dai,
faccio velocissimo,
che queste mi piacciono,
sì,
le canzoni.
Uno dei sodalizi più importanti, Mogol e Battisti. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, cioè questa è famosissima,
eh,
no?
Sì,
che dovrebbe essere ma non dovevamo non vederci più,
certo,
perché sennò non si capisce,
non quadra.
Anche lì problemi di metrica.
E l'ultimissima, Vasco Rossi, voglio trovare un senso a tante cose anche se tante cose un senso non ce l'ha. Vabbè, qui ovviamente, come il primo esempio, no? Credo sia una licenza poetica.
Sì, non ce l'hanno.
Almeno che, sì, magari voleva di non ce l'hanno, però poi alla fine non ce
l'hanno. Però Vasco Rossi, famoso per aver dato dignità semplicemente al suono non ha bisogno di rispettare la grammatica,
no,
per essere un grande.
Perdonatissimo.
Non abbiamo tantissimo, anzi non abbiamo più tempo in realtà per leggere i messaggi e di questo mi dispiace, ma magari li recuperiamo domani.
Recuperi, tienili lì.
Li tengo lì perché Lingua Nostra torna anche domani alle 11.
E tra l'altro dalla settimana prossima sarà un pochino più lunga,
perché
avremo un po' più tempo anche per i vostri messaggi.
Grande richiesta, grande richiesta. Adesso spazio a mille voci, mille storie mondiali forse,
sì,
che sono anche tante voci, e noi torniamo domani. Ciao.
Ciao.
La nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.